Estoy a punti.
All your base are belong to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che te? Puoi liberarti che te?
Amici, amiconi,
ciao,
amichetti,
belli.
Anche i nemici, perché vogliamo bene a tutti.
Sì,
siamo
sì,
ancora
noi vogliamo
qui.
Se bene.
Siamo la gang di High Tech. Io sono Nicolò, poi c'è Emilio alla mia destra. Abbiamo Giorgia, Giovanni in regia.
Che ti fa sentire.
Che si fa sentire sempre. Ma adesso, a parte questa simpatica canzoncina, torniamo a una vera simpatica notizia di This is Wotec, vero Giorgia?
Sì. E oggi riprendiamo un po' la tradizione che era della prima stagione della domandina del sabato, perché io vi chiedo, cioè ma voi vi chiedete mai cosa succederebbe se dovesse improvvisamente apparire un buco nero nel bel mezzo del nostro sistema solare? Scommetto che lo fate tutte le mattine, lo so che siete persone profonde che si interrogano sul senso della vita. Invece Giovanni no, niente. Giovanni guarda il vuoto quando si alza la mattina.
Cosmico.
Comunque, oggi le vostre domande avranno una risposta, perché c'è un calcolatore che fa il caso vostro ed è opera di Alvaro Diez, un fisico, che ha praticamente realizzato un programma online che permette appunto di stimare le conseguenze di un impatto di un qualsiasi corpo celeste con appunto un buco nero, e quindi calcola l'energia liberata nell'atto di ingurgitare il pianeta, quanto crescerebbe la massa del buco nero. Sono diciamo però soltanto risultati ovviamente numerici, poi le conseguenze le lasciamo alla vostra
cosa
immaginazione.
Spoiler: moriremo tutti.
Ecco, vabbè.
Già c'è un pessimista cosmico in regia, anche tu.
Vabbè, un altro po' di ansia gratuita comunque non fa mai male. Il sistema comunque si chiama Black Hole Collision Calculator.
Sembra
ed è realizzato. I Muse avranno tratto ispirazione. Ed è realizzato sulla piattaforma Omni Calculator, che tra l'altro è una piattaforma molto carina, io ve la consiglio. Realizzata da una startup polacca che ha lo scopo, diciamo, di risolvere per voi tutti i piccoli problemi matematici. E quindi si va dalle cose più semplici del tipo calcolare quanto vi durerà il tubetto di dentifricio in base a quanto ne consumate ogni giorno, a quante volte vi lavate i denti, oppure il consumo di caffeina in base a quante tazze di caffè di tè prendete al giorno, al calcolare appunto le conseguenze dell'impatto con il buco nero. Bisogna essere trasversali nella vita. Sti polacchi ne sanno un botto. Comunque, nel sistema poi potete scegliere la massa del buco nero e il raggio dell'orizzonte degli eventi, e qui farò accapponare la pelle a tutti i fisici all'ascolto. Comunque vi spieghiamo un po' che cos'è. È una specie di superficie immaginaria che circonda ogni buco nero, e al cui interno la velocità della luce non è più sufficiente per sfuggire al buco nero stesso, quindi in sostanza il punto in cui tutto viene ingoiato dal buco nero. Poi potete decidere le caratteristiche del vostro, diciamo, oggetto stellare che avrà questo triste destino: la sua massa e la distanza dal buco nero. E quindi Black Hole Collision Calculator vi restituisce un po' un ritratto del post incontro. Calcola infatti la massa finale, il nuovo raggio dell'orizzonte degli eventi e di quanto, diciamo, quanta energia è stata rilasciata. E adesso spazio per due cifre, spariamoci due cifre.
Vai.
Perché recentemente alcuni ricercatori dell'Ohio, facendo un piccolo censimento stellare, hanno scoperto il più piccolo buco nero mai osservato, che ha una massa di circa 3,3 volte quella del Sole, pensate appunto è il più piccolo, e un raggio di circa 10 km. E ponendo che questo buco nero stia al centro del nostro sistema solare, addirittura si è calcolato che la Terra farebbe crescere il raggio del buco nero di pochissimo, dello 0,00000882%, e ci sarebbe invece una liberazione di energia di 24 milioni di miliardi di terawattora, una roba incredibile.
Non saremmo un pasto sopraffino per il buco nero?
No, non troppo. E addirittura se incontrassimo invece il buco nero un super massiccio Sagittarius A, quindi il titano che si pensa sia oggi al centro della nostra galassia, si stima che un'ipotetica collisione con la Terra farebbe crescere il raggio dello 0,10072,81%. Praticamente niente, non valiamo niente.
Ma adesso lasciamo i buchi neri da parte e ci rivolgiamo all'eclissi con Dave Brain.
Voglio solo ballare, vederti tornare, tornare a bere, ma senza star male. Voglio che la nostalgia scivoli via come olio
e dimenticare il passato con tutto il suo odio. Saremo tu ed io, senza l'io, senza Dio, tra le luci di un posto qualunque, tra lo spazio ed il tempo, che sembra muoversi lento, come una foglia spostata dal vento, quasi come un attimo durato in eterno. Vorrei che delle volte il mondo mi dimenticasse, in una notte allineati sullo stesso asse. La notte in cui crederemo alle favole, la notte in cui saremo arte sopra tavole. Vorrei che delle volte il mondo mi dimenticasse, in una notte allineati sullo stesso asse. La notte in cui crederemo alle favole, la notte in cui saremo arte sopra tavole. Voglio solo la luce, vederti tornare, tornare all'alba, senza star male. Voglio che la luce mi depasti, così da notare i contrasti, luci e ombre che si mischiano, farmi superare da treni che fischiano. Allora rimani, rimedi domani, i tuoi atti inconclusi, agli sfregi e gli abusi, agli urti soprusi, alle frasi fatte, alle promesse infrante. Come regina e fante, lui di promesse ne ha fatte tante, che senso avrebbe vestirsi elegante per poi rimanere in mutande. Vorrei che delle volte il mondo mi dimenticasse, in una notte allineati sullo stesso asse. La notte in cui crederemo alle favole, la notte in cui saremo arte sopra tavole. Vorrei che delle volte il mondo mi dimenticasse, in una notte allineati sullo stesso asse. La notte in cui crederemo alle favole, la notte in cui saremo arte sopra tavole.
La sua Eclissi, lui un esordiente torinese, è appena uscito il suo nuovo disco, il Giova ci fa scoprire tante cose nuove.
Lo salutiamo
Dave. E adesso però invece parliamo di cose vecchiotte, perché andiamo a riscoprire un po' la storia di un oggettino nel nostro C'era una volta.
Amica ce n'è nel mio cuore, di fiare navare, da narrare.
Ce ne sono veramente tante di fiabe da narrare.
Di cosa parliamo oggi?
Stavolta vogliamo tener fede a una promessa fatta all'angio di C'era un volta, per cui dopo aver creato hype...
La stavate aspettando, eh?
Ecco a voi la storia della lavatrice, la rivoluzione candida. Iniziamo col dire che la questione sul vero e proprio Big Bang, cioè l'origine intrinseca della lavatrice, è un dibattito assolutamente aperto e fumoso.
Incredibile. Chi dobbiamo benedire? Cioè, chi dobbiamo ringraziare?
Pare che la lavatrice venga direttamente dall'alto, perché il primo modello sia stato ispirato da Deus, perché uno dei due coautori era un teologo di Ratisbona nel 1767, tale Jacob Christian Schaffer.
Io faccio un'ipotesi, secondo me era stanco di nominare il nome dell'Altissimo ogni volta che doveva lavare le cose.
Giusto
a mano.
Così si è convertito e ha trovato un modo di non peccare più. E l'altro non era da meno, perché la strana coppia si completa con lo scrittore lettone Gotthard Friedrich Stenders. Forse l'unica cosa che li accomuna è il nome impronunciabile.
Ma infatti sono molto soddisfatta e fiera del fatto che ce l'abbiamo fatta.
All'epoca di fatto però non era niente di speciale, era soltanto una botte di legno con una manopola per la centrifugazione manuale. Era pure
quindi
brutta.
Comunque dovevi stare là a girare.
Sembrava una botte di whisky che aveva una manopola e tu dovevi girare e lavare i vestiti. Le prime lavatrici infatti avevano uno stampo molto umano e furono sviluppate seguendo il principio basilare della riproduzione del gesto che facevano le lavandaie, quindi per sfregamento, quindi non erano troppo ingegneristiche, diciamo.
Non erano troppo autonome, comunque avevano bisogno del lavoro dell'uomo.
Una sua sorella italiana fu creata nel 1851 nella patria della pizza, a Napoli, utilizzando proprio questo principio. Erano in uso presso il Reale Albergo dei Poveri su un modello di Luigi Armingaud. Non so se si legga
qui, così. Anche qui abbiamo comunque nomi sempre complessi. Sì.
Ed era in grado di lavare fino a 1000 camicie e 2000 lenzuoli. Purtroppo di fatto non durò a lungo, perché il motivo della sua scomparsa è che lavava male, di fatto stracciava tutta la
bello
biancheria.
Bello ma non balla!
Stracciava tutta la biancheria intima del re di Napoli, quindi di fatto dopo un po' la sua lavorazione fu interrotta.
L'hanno licenziata.
Esatto.
Una storia triste.
Mai far arrabbiare il re di Napoli, soprattutto se c'entra la biancheria intima. Dopo questi tremendi avvenimenti fu di fatto lo zio di America, William Blackstone, a risolvere l'intricato compito e ad inventare un nuovo sistema di funzionamento, visto che questo non funzionava tanto. Il principio era completamente inedito e consentiva di forzare la soluzione detergente, quindi quello che chiameremo detersivo, attraverso le fibre dei tessuti, agitandoli e sbattendoli attraverso l'acqua. Di fatto quindi l'acqua entrava direttamente nelle fibre e lavava via lo sporco, e questo è uno dei principi sul quale si fondano le lavatrici di oggi. Quindi diciamo che Blackstone è considerabile...
Ha trovato un po' quello che era la tecnica efficace.
Esatto, era il principio più funzionante. La lavatrice americana era però sempre una specie di barile di legno all'interno del quale i panni immersi in acqua saponata venivano mossi da un asse datato di Pioli, però era ancora meccanica. Per la lavatrice elettrica dobbiamo aspettare ancora un pochino.
Aspettiamo dopo di questa canzone che il nostro Giovanni dedica al nostro amico Jack Balma, anche detto Yam Lab. Questi sono i 30 Second to Mars con Closer to the Edge. Dai, Jack, sei contento? Te li abbiamo messi per Titanium to Mars. Tracu tracu. Questo era Closer to the Edge, ma noi invece non ci avviciniamo al confine, all'edge, ma ci avviciniamo allo blow della lavatrice,
esatto,
e vediamo un po' com'è nata.
La lavatrice diventa elettrica, perché l'avevamo lasciata a questa forma meccanica, questa specie di botte, con questo primo principio di funzionamento che era quello di far sì che il detersivo entrasse nelle fibre dei vestiti. Ma per decollare, appunto, la lavatrice deve diventare elettrica.
Deve fare tutto da sola,
esatto,
basta che la molli lì e ciao.
Troppo sbatta a mettersi lì e girare. E a metà 800 fra Stati Uniti e Inghilterra comparvero le prime lavatrici meccaniche a vapore. Quindi già qui è una prima evoluzione. Al posto che girare c'è una macchina che in qualche modo, con un principio che è il vapore, riesce ad attivarsi da sola. Ma non è ancora elettrica. Chi ebbe la geniale idea di collegare alla corrente la lavatrice è Alva Fischer nel 1906, il vero e proprio inventore della lavatrice elettrica. Oggi così.
Quindi è lui che dobbiamo ringraziare.
Sì, 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 assolutamente.
Grazie,
una divinità, Alva. E in poco tempo la popolarità... Applausi,
doveroso, doveroso.
In poco tempo la popolarità di queste macchine esplose incredibilmente. Nel 1928 in America, quindi anche in tempi di crisi, si bisognerebbe dire, se ne vendono quasi 1 milione di pezzi. E poi di fatto con la crisi di Wall Street le unità scendono a 600.000, ma comunque sono un numero veramente
elevato.
Sono unità. Sì, sono unità. La lava biancheria diventa un lusso per pochi, così in Texas nascono i primi movimenti perché tutti vogliamo la lavatrice, tutti vogliamo in qualche modo lavare i nostri vestiti.
Un diritto per tutti.
Esatto, i primi scioperi per la lavatrice, e questo declino fu solo di fatto temporaneo, perché pochi anni dopo, nel 1940, si conta che il 60% dei 25 milioni di famiglie americane ha almeno una lavatrice. Quindi l'evoluzione è stata veramente rapidissima. Anche in tempi di guerra comunque le lavatrici andarono a ruba. Ma la vera domanda che dobbiamo farci è: nel nostro paese quando
arrivò la lavatrice?
Perché noi
parliamo sempre dopo in genere.
I primi esemplari risalgono infatti al 1946, quindi post bellici. Chi si è fatto fautore della lavatrice italiana è Peppino Fumagalli.
Oh, nome più italiano non poteva
esistere. Non
possiamo trovarlo.
Dopo i falliti tentativi di Napoli, ricorderete, del 1800, il signor Candy, che è questo Peppino Fumagalli, finalmente lancia la lavatrice Candy.
Speriamo non fisicamente.
No, l'ha tenuta ben stretta. Il fascino della lavatrice Candy era che non si mettevano i vestiti dall'alto, ma si mettevano in questo blow. Lo blow
così
che tutti noi conosciamo. E con il boom commerciale, di fatto, le lavatrici Candy cominciarono ad andare a ruba. E nel 1967 l'Italia è diventata il maggior produttore di lavatrici del continente.
Che primato!
La Candy ne sfornava una ogni 15 secondi.
Ammazza!
E queste ditte poi imperversavano nel carosello. Ecco, appunto.
Sì.
Avevamo Calimero da una parte, dall'altra parte Castor Lavami dall'alto.
La concorrenza.
Esatto. E il primato poi passa a Zoppa e infine a Zanussi. E si racconta che la moglie di De Gaulle fece una battaglia contro l'industriale di Pordenone, che è quest'ultimo Zanussi, perorando la causa delle lavatrici francesi.
Italia-Francia, sempre in inimicizia.
E di fatto quindi la lavatrice è arrivata poi all'esplosione degli ultimi anni, e quindi con le classi energetiche A++, eccetera, eccetera.
Ecco, quante ne volete, insomma.
Come piace la nostra Greta, che non citavamo da un po'.
Sì, ogni tanto bisogna nominarla, come bisogna dare i nostri contatti, che sono www.andequadre.poito.it, dove siamo tutti i giorni, martedì, giovedì e sabato in diretta. Poi abbiamo i nostri podcast, che sono anche su Spotify e sui social Facebook Poito Onde Quadre, Instagram Poito_OndeQuadre e Tech_OQ, il nostro personale. E noi a settimana prossima.
Ciao.
Ciao belli.
Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!